questo lavoro che facciamo insieme da anni, no? Che è quello della predicazione, no? Si propone nel tempo, evidentemente, in tempi diversi, con stili diversi, con temi diversi, ma si propone due obiettivi. Uno è quello di aprire in qualche maniera le grandi prospettive della fede e quindi di approfondire le ragioni della fede e anche i contenuti della fede e di scavare tutte le domande che l'uomo d'oggi si pone. E l'altro è anche quello di dare suggerimenti per una prassi, per una pratica, per una sapienza di vita, per un'arte di vita, perché il cristianesimo è anche questo. Cioè uno potrebbe avere un sacco di idee grandi e poi in realtà non sa comportarsi da cristiano. Il comportarsi comporta una dimensione molto pratica, molto minuta, e noi sappiamo che dobbiamo stare attenti a non diventare astratti, no? Noi siamo animali che fanno bene l'uomo proprio nella maniera in cui mettono le mani, dove guardano, a che orari vanno a letto, come mangiano, chi incontrano, dove viaggiano, o no? Non è che noi siamo uomini solo perché abbiamo le idee. E così anche la fede. E io credo che anche tra Gesù e i discepoli sia stato così. Noi qui abbiamo questo insegnamento bellissimo sul Padre nostro, no? Dove certamente Gesù ha aperto questo livello sul volto nascosto del Padre, sul regno di Dio che è tra noi, sul mistero della fraternità tra gli uomini. Ma poi, di sicuro, Gesù e i suoi discepoli, ma ci sono anche proprio degli accenni espliciti, no? Pensate nell'orto quando cerca di portarli a pregare, quelli dormono e dice, ma insomma, voi non ce la fate. O quando loro si lasciano prendere dall'agitazione della folla, li tira da parte. Cioè anche Gesù e i suoi discepoli ha continuamente dato consigli per imparare a pregare, per tirarsi da parte, per concentrarsi, per non farsi travolgere dai ritmi della vita, per scappare. No. E quindi su questi due registri io vorrei questa sera fermarmi un po' su questo secondo, cioè su questo livello non delle motivazioni profonde della preghiera e neanche sui contenuti, per esempio il commento al Padre nostro, cose che abbiamo fatto tante volte tra noi, ma vorrei così fermarmi proprio su alcuni consigli pratici per questa attività così particolare che è la preghiera. Tenere un profilo apparentemente basso, perché sapete che è il pericolo che noi abbiamo di arrivare su in paradiso e di fare anche dei discorsi al Signore su cos'è la preghiera e poi di dovergli dire che abbiamo pregato quasi mai, questo pericolo c'è, no? Cioè il pericolo che noi discutiamo tanto della preghiera e poi si preghi poco, non è una cosa così astratta. E allora incominciamo a dire che nell'aspetto più elementare, più banale, il pregare è cercare di ricavare un po' di tempo a un incontro personale silenzioso con Dio. Dicevamo, c'è la liturgia, c'è la Bibbia, ci sono tante cose. Però qui vorrei proprio parlare di questa roba qui, del fatto che noi dovremmo ogni tanto ricavare un piccolo spazio per metterci silenziosamente in qualche maniera di fronte a Dio. Dopo non ditemi cosa vuol dire stare di fronte a Dio, non ditemi cosa succede, non ditemi, non lo so, non lo so. E per quello magari poi scappo io per primo da questi momenti. Però io dico che quella roba lì va provata. Cioè pregare è anzitutto sospendere per un momento la corsa dietro alle cose e dare un posto a Dio. Questo ha come primo effetto subito, quelle poche volte che lo facciamo ci accorgiamo, di rimettere un po' le cose a posto. Sai, le sedie si sono incasinate, rimettiamo a posto le sedie, eh? Mettiamo il tavolo in mezzo alla camera, la credenza contro il muro, il letto al suo posto. Riponiamo appunto i protagonisti, io, gli altri e Dio. Perché se Dio è Dio, se no sono tutte balle quelle che dici. Cioè, se vuoi trattare Dio come Dio, e siccome tu dici Dio dei tre, degli altri, di me e di Dio, se Dio è il più importante, devo dargli un po' di posto. Devo mettermi davanti a Lui, pronto ad ascoltarlo e a servirlo. Pronto a lasciarlo agire e dire, pronto a accogliere umilmente con amore ciò che Egli mi vuol dire e dare. E la prima cosa che succede è che subito io mi sgonfio. Basta solo un istante pensare di essere di fronte a Dio per sgonfiarsi. Le cose che tu stai vivendo, sia da bullo, sia da impaurito, sia da concupiscente, sia da egoista, sia da stupido, sia da grand'uomo, ti spompi. Davanti a Dio torni a essere quello che sei, così. E anche gli altri che sei portato a ingrandire, perché quello ti ha offeso e non dormi tutta notte perché ti sembra una cosa enorme. Se pensi a Dio, la stupidata che ti ha detto quello là è una stupidata, hai capito? E la cosa che ti ha detto tuo figlio così, facendo il bullo, non è che ti sta qui sullo stomaco per 20 giorni, se pensi a Dio. Cioè, mi pare che questo effetto di rimettere le cose a posto, cioè, non è che poi uno pensa a Dio, sì, perché uno non si pone dal punto di vista, è solo Lui che le mette veramente a posto. Però questo umile esercizio, anche solo di pensarci, ci mette già un po' a posto anche noi per conto nostro. Cioè ridimensiona un sacco di cose la preghiera. Certo, quello che posso dare io facendo sta roba qui è proprio minimo. Essenzialmente è questo momento che do a fare nient'altro. Vedete, non dico far qualcosa di bello quando si prega, no. Dico, la cosa bella è già che non faccio nient'altro. E questo per me è molto. Per me, che ho una paura matta a staccarmi anche solo un istante da me. Cioè, questa è un'operazione dolorosissima. È la più feconda che ci sia. Staccati un momentino da te, per piacere, sta zitto, non continuare a leccarti la faccia, non continuare a piangerti, non continuare a guardare a te, fermati un momento, sta roba qui che ti ammazza, no? E poi fare nient'altro che mettermi lì a dare lo spazio a un altro, che è niente praticamente. Quel momento lì è molto, anche perché io sono uno di quei pazzi cittadini di questa società che corrono continuamente controllando i minuti, e per me vuol dire molto privarmi anche solo di 10 minuti che potrei dedicare a fare qualcosa. In questo piccolo gesto di distacco e di dedizione c'è il movimento essenziale, che è quello di lasciarmi andare, di lasciarmi fare. C'è il movimento iniziale del dono di sé. Mi offro a Dio, mi svuoto, scavo in me uno spazio perché Egli venga a occuparlo. È una restituzione di ciò che ho ricevuto. Pensate com'è vicino alla morte sta roba qui. E forse questo è uno dei motivi per cui non preghiamo. Abbiamo paura a mollare. Abbiamo paura di non tenere in mano la faccenda. Questa restituzione del vuoto che la preghiera fa prepara in realtà la restituzione ultima, quella del giorno in cui sarò chiamato a rimettere la mia vita intera nelle mani di Dio. E questo sappiamo che è il presupposto per incontrare l'altro. Questo movimento di distacco mi prepara all'incontro con l'altro, quindi tutti i temi profondi della preghiera, della sorpresa, dello stupore, della contemplazione, dell'adorazione, può partire solo dal momento in cui tu molli. Ancora quando io riesco a arrestare la mia corsa, a porre uno stop alla preoccupazione ansiosa di me stesso, quasi sempre mi si allarga il respiro, cioè lo spazio si fa più largo e questo spazio si riempie dei volti degli altri, della cura per gli altri. La preghiera è appunto intercessione, è parlare bene, è parlare con amore degli altri. Esempio che Gesù fa del padre, il figlio, no? È apertura agli avvenimenti, al mondo, alle gioie, alle pene degli uomini. Le distrazioni, cosiddette distrazioni che dobbiamo mandare via per pregare. Chi mi ha predicato queste balle qui, no? Ci ho messo un po' poi a dire che non erano vere. Le distrazioni in realtà sono il venire a galla delle storie, della vita, no? Le distrazioni che subito vengono a popolare questo spazio sono la materia della preghiera, sono la risalita in superficie delle storie. Invece di scacciarle, si tratta di trasformarle in preghiera, di lavorarle, di purificarle, di partire dalle nostre domande. Cosa dobbiamo dire a Dio se non le nostre domande, le nostre storie? Cosa gli si può dire? Cosa vado a leggere sui libri quello che gli devo dire? Trasformare le nostre domande nella comprensione profonda della domanda che Dio rivolge a me, in un dialogo, nella volontà di Dio, sia fatta la tua volontà, appunto. No? Cos'è la volontà di Dio nelle mie storie? E questo è il compito che mi viene fornito dalle distrazioni. O no? Non so, e adesso io dico queste cose, magari poi invece c'è qualcuno qui che fa delle preghiere che apriti cielo, e quindi diceva quello lì sta dicendo le cretinate, può darsi. L'intercessione, per esempio, per fare qualche esempio, no? Le distrazioni vuol dire che ti vengono in mente le persone vive o che ti hanno offeso o a cui pensi con amore o a cui pensi con nostalgia o con le quali hai un appuntamento, hai un lavoro da fare, hai fatto qualcosa insieme. Quindi l'intercessione si allarga ai vivi, lo spazio delle nostre relazioni, e si allunga nel tempo. Pensate alla preghiera per i morti, appunto. La memoria, che è essenziale per raccontare la nostra storia con Dio. Se io non ricordo i morti, di che cosa parlo a Dio? Tutto il mio passato non entra mai, non entra più nella preghiera. O per i bambini che verranno, appunto. Preghiera che apre le nostre responsabilità per mantenere accogliente e ospitale il mondo. Sapete cosa vorrebbe dire pregare per i bambini che stanno nascendo, che nascono? Magari invece di spendere tempo a cercare i pannolini in mille supermercati o i nomi su mille calendari o in internet, qualche preghierina servirebbe di più a capire cosa vuol dire aspettare un bambino, no? Ancora, sempre stando a queste regole elementari della preghiera, per fare sta roba qui, quindi per isolarci in qualche maniera, per interrompere la corsa, per far memoria, per risalire a rileggere le relazioni, le storie, no? E occorre in qualche maniera un ambiente, e Gesù dice la stanza, no? Puoi chiudere la porta anche, perché se entra il rumore della televisione o le parole degli altri non è più silenzio. Per raccoglierci dalla dispersione, per concentrarci dall'eccentricità, dallo star fuori centro, si esige appunto un'atmosfera, un clima. Può essere, per esempio, qualcuno dice che prega solo andando in montagna, appunto, un bel paesaggio certamente, un bellissimo scenario per pregare, un'icona, un crocifisso, un libro, il libro. Sapete, il fatto che Dio ha avuto la bella idea di parlare agli uomini e il fatto che di questa conversazione abbiamo una buona testimonianza nella Bibbia è normale che la Bibbia sia un supporto privilegiato della preghiera. E quindi sono tutti strumenti che uno deve saper usare, deve imparare ad usare in base al suo stile di vita, ai suoi ritmi, alle sue possibilità, alla sua cultura, alla composizione familiare, alla divisione dell'appartamento, che devo dire. E comunque serve assolutamente un po' di silenzio. Lo raccomandava tanto Gesù. Quando preghi, entra nella tua stanza, chiudi la porta e prega il Padre tuo nel segreto. E i tempi di Gesù non erano i nostri tempi così inquinati di rumore. Quindi se ci fosse adesso, chissà quanto direbbe, ma voi siete matti, come fate a pregare? Come si fa a pregare? Già qui, in quest'aula, sembra adesso ci sia silenzio. Io ho fatto controllare il silenzio, ci sono, mi pare, 55 decibel, una roba del genere. Cioè, noi siamo costantemente comunque nel rumore, capito? Non parliamo appunto con lo stile, non vai da nessuna parte, neanche a fare i capelli, che non ti accendono la radio come sottofondo, non stai neanche all'aeroporto senza musica, capito? Ci vuole qualcosa di fondo, cioè sembra dei disperati, i quali se c'è un po' di silenzio si buttano contro i vetri. No. Allora, noi sappiamo, certo il silenzio è una cosa ambigua, sappiamo, c'è un cattivo silenzio, c'è un silenzio angosciante, ma c'è un silenzio sapiente, buono, che fa parte della saggezza. E vi faccio qualche esempio. Per esempio, è quello che è il frutto del saper tacere. Beh, provate anche voi, no? Gran parte del disagio, della stupidità della quale noi ci nutriamo, sono le parole, le nostre ma anche quelle degli altri. Cioè, il livello delle nostre parole è proprio basso, è molto basso. Tante volte io dico, speriamo che stiamo zitti. Siccome appunto noi non possiamo pretendere di essere pronti tutti i momenti a dire qualcosa di intelligente, bisogna far fatica per dire qualcosa di serio, e mica, cioè il parlare, non è, cioè, il grammofono che è capace di parlare, per parlare bisogna costruirla la parola. Allora, siccome non si può sempre dire qualcosa di intelligente e soprattutto di buono, il più delle volte è meglio stare zitti e imparare a far nascere attraverso le storie vere una parola giusta. Questa è tutta una disciplina, senza la quale la preghiera resta un pio sogno. Se tu sei volgare, se sistematicamente sei superficiale, dove vai a pregare? Cosa fai? No. Il silenzio è uno strumento assolutamente importante per certe operazioni umane, come la memoria, per esempio. La memoria, che è essenziale per elaborare la nostra storia, il senso di ciò che stiamo vivendo adesso, è inseparabile dalla memoria, ma la memoria è un lavoro che chiede uno spazio di silenzio. La cancellazione della memoria, e quindi l'incultura, viene fondamentalmente dal fatto che noi non abbiamo spazi di silenzio, li occupiamo tutti, quindi resti ignorante perché perdi tutto. O la riflessione, appunto, per comprendere, perché quello che ci appare davanti è tanta roba, poi è complessa, per comprendere, per riflettere. Cioè che la cosa non solo ci colpisca e vada via, ma venga riflessa, no? Ci vuole silenzio. Un altro esempio, alcune cose che facciamo con gli amici. Il silenzio può essere anche un regalo che ci si può fare tra amici. Quando ci si trova in gruppo, in certe esperienze, la vacanza, la gita, per esempio. Quando appunto anche si è in gruppo, è un regalo condividere momenti di silenzio, sennò il gruppo si intasa, si spompa, si volgarizza, si rende insopportabile, è pesante, tante nostre riunioni, si dice speriamo che finisca, tante cene, speriamo che finisca presto sta roba qui. Perché non ci sono cose che vengono da dentro, non ci sono cose che hanno in giro un po' di silenzio, non ho capito. Uno si sente infastidito, si sente volgarizzato, abbrutito, no? Lo sperimentiamo anche nelle liturgie, facevo la battuta all'inizio, no? Molte liturgie zeppe di gesti, di canti, di parole, a volte di chiacchiere, quindi liturgie troppo rumorose, troppo chiacchierate. Mancano spazi per interiorizzare, climi per interiorizzare ciò che si vede, ciò che si dice, che ha bisogno invece di essere appunto riflettuto, ricordato, proiettato, fatto proprio, no? Incarnato, si dice. I sensi poi devono attuare quel miracolo per cui si rielaborano dentro di noi e diventano sentimenti, no? Questa è un'operazione appunto che esige un lavoro, esige spazio, esige silenzio. Silenzio, un ultimo esempio, no? Penso che una volta avviato il discorso, poi ciascuno di noi può fare delle riflessioni sue. Il silenzio è legato anche a una certa solitudine. Sappiamo, qualcuno dirà, prova te, tanta gente che resta solo. Sappiamo che c'è una solitudine cattiva, addirittura patologica. Però sappiamo anche che a condizione di ben usarla, la solitudine è addirittura strutturante, è essenziale per la libertà, per la lucidità. I nostri tempi non amano la solitudine, ti costringono alla solitudine cattiva, ma poi quando invece entri nella vita non te la concedono. È bizzarra questa società, no? E alcune delle più significative invenzioni servono proprio per evitarla. E ne cito due, che è qualche mese che non cito. Internet, no, quando lo dicevo qualche anno fa, qualcuno diceva, cos'ha con Internet? Che è un bellissimo strumento. No, certo, strumento utilissimo per l'informazione in genere. Vi confesserò che si può viaggiare molto in internet e non acquisire niente di cultura, proprio perché continuare a ubriacarsi di immagini e di parole non fa cultura. Cultura appunto vuol dire poi scavare, vuol dire vangare, vuol dire coltivare, appunto, no? È un'altra cosa. Però anche su quel piano lì dico, utilissimo per un sacco di robe, proprio per sapere se domani alle 14 pioverà a Cavernago, per esempio. Certo, quello è utilissimo. Ma in realtà però questo strumento, ormai lo sappiamo, ha visto tanti effetti, conosciamo tante persone. Internet funziona pure come un sostituto di relazioni che non si vivono. Ed è un collegamento spesso di gente isolata e frustrata. Cioè qui, vabbè, non voglio fare i discorsi difficili, no, ma lo capisce anche un cieco che internet è potenzialmente un distruttore di corporeità, di presenza, di sensi, di rapporti veri. È costruzione continuamente virtuale che distanzia. Certo, se uno dice, ma a me me ne frega dei rapporti, io sono il Padre Eterno, a me servono dati e informazioni. Ma la faccenda umana non va avanti bene così. Oppure il telefonino, superba invenzione che permette di mettersi in contatto in qualsiasi posto ci si trovi. Ma anche qui vedete quant'è difficile dominarlo e quanto si diventa sciocchi col telefonino. Ma quanto però? So se voi riuscite più a essere in un posto dove non ci sia qualcuno che vi caccia addosso tutte le sue telefonate, informazioni, no? O se non avete assistito anche voi delle cose patologiche, dove una mamma controlla il bambino a 100 metri, 200 metri, 250, l'intervallo della scuola, se ha mangiato, se ha digerito, se è andato al gabinetto, se è pronto per tornare, senza calcolare appunto quegli telefonini intelligenti che poi piangono, quelle robe giapponesi, no, che fanno i bambini, no? Allora anche questo, che certo è utile, diventa spesso occasione di distrazione, di banalizzazione della comunicazione, ma soprattutto diventa strumento che aiuta a non essere più capaci di restare soli, di assumere la distanza necessaria, l'autonomia necessaria. E guardate che anche nell'Ottocento era così, si diceva, beh, la macchina, qualcuno aveva paura che la macchina macchinizzasse l'uomo, ma chi l'ha detto? Poi l'uomo la usa come vuole, è importante usarla intelligentemente, no? In realtà noi vediamo che la macchina invece trasforma molto la nostra maniera di essere uomini, non bisogna essere ingenui e onnipotenti. La sapienza è molto umile. Ecco, io dico magari sono cose laterali, ma mi pare che una sapienza cristiana che volesse addentrarsi in una disciplina della preghiera debba assumere anche queste attenzioni, una disciplina non facile del silenzio e del raccoglimento che sono necessari per la preghiera, per fare esperienza al di là dei nostri patetici tentativi di vincere il vuoto e l'angoscia, che non siamo mai veramente soli. Soltanto restando soli un po' dalla gente si può sperimentare che non siamo mai veramente soli e che se ci abbandoniamo con fiducia possiamo sperimentare legami e alleanze ben più profonde di quelle di filo di ferro o di elastico che noi pretendiamo tutti i giorni di costruirci da soli. Fratelli carissimi, Dio nostro Padre è vicino a quanti lo cercano con sincerità e umiltà. Animati da questa fiducia preghiamo insieme e diciamo: si compia, Signore, la Tua volontà.
Si compia, Signore, la Tua volontà.
Signore, dacci l'umiltà di trovare un luogo in cui pregare, fermandoci il tempo che occorre, incontrandosi senza fretta, senza pretese, nella semplice certezza che Tu conosci i nostri affanni, le nostre paure, i nostri desideri. Per questo ti preghiamo.
La Tua volontà.
Signore Gesù, come sono belle le parole che l'Evangelista Luca mette sulle Tue labbra. Se voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli. Signore Gesù, Tu, il Padre e lo Spirito, siete la fonte infinita del bene, di ogni bene, e siete voi a donare a tutti la possibilità di fare un poco di bene. Per questo vi ringraziamo e vi benediciamo. Preghiamo.
Si compia, Signore, la Tua volontà.
Signore, per noi questo è il momento più bello per pregarti. L'Eucaristia che celebriamo è la nostra preghiera di lode per Te, di richiesta di perdono per noi, di domanda, di intercessione per tutti. Qui ascoltiamo la Tua parola. Qui impariamo ad amare i fratelli. Qui diventiamo con Te e con loro un unico corpo che dona la vita. Per questo Ti ringraziamo e Ti preghiamo.
Si compia, Signore, la Tua volontà. O Padre, che puoi fare assai più di quanto osiamo chiedere e sperare, accogli l'umile espressione della nostra fede e donaci un cuore fiducioso e attento alle sorprese del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.